Amici e amiche, semplici conoscenti dello Sferoide Prolato, benvenuti alla sesta puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Vi tranquillizziamo subito, questa puntata durerà molto meno rispetto a quella extra large di settimana scorsa e insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di Sferoide Prolato ci sono Francesco Fele e Alessandro Taraschi. Malattie e impegni vari hanno ridotto un po' il cast, ma non la voglia di parlare di football americano. Ci siamo spostati in uno studio più piccolo, senza pubblico. Pochi minuti fa, e questo è un piccolo scoop, siamo riusciti a carpire di nascosto il dialogo tra la nostra producer e uno degli assenti, accusato di tradire la nostra trasmissione per altri podcast. Possiamo trasmettervi quello che abbiamo registrato.
Non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
Ebbene, dopo questo scoop che abbiamo trasmesso in ovviamente in esclusiva, siamo pronti, e speriamo lo siate anche voi, perché è arrivato il momento di dare inizio alla sesta puntata di Scusate il Disturbo! Benissimo, benissimo. Allora, facciamo un po' di prove microfono. Vediamo, Francesco, ci sei?
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Vediamo se è riuscito a collegarsi anche Alessandro. Alessandro, ci sei? No, non sentiamo Alessandro. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il nostro Alessandro. Problemi tecnici ci possono stare ogni tanto, pure una trasmissione all'avanguardia come la nostra. E vediamo adesso se riusciamo a riprenderlo e a ricollegarci. Intanto, nell'attesa che Alessandro sistemi la sua configurazione, possiamo partire col primo argomento all'ordine del giorno di questa stessa puntata, che coinvolge direttamente Francesco. Quindi senza così esitare, Francesco, ti faccio la domanda diretta così come me la sono scritta in scaletta. Green Bay Packers, sì, è davvero crisi? E quindi guarda, adesso lascio a te un po' di spazio, visto che siamo soltanto in tre questa sera, possiamo permetterci di parlare un pochettino in più dei singoli argomenti. E perché questa domanda? Perché ho letto tantissimo in questo giorno e mezzo, diciamo, dalle partite di domenica, di questa crisi all'interno della squadra, di un head coach, di McCarthy in bilico. Insomma, vorrei capire di più, perché poi alla fine non stiamo parlando di una squadra 1-5 come qualcosa che mi è più, diciamo, vicina al cuore, ma comunque una squadra con un record al momento di 3 vittorie e 2 sconfitte. A te la parola.
Sì, allora è una bella domanda, perché non so se è ancora troppo presto forse per parlare di crisi, però è chiaro che a Green Bay più di una cosa non stia funzionando al meglio. Ecco. Allora, intendiamoci, una sconfitta contro Dallas, una sconfitta contro questa Dallas, ci poteva stare, dato che i Cowboys comunque sono una delle squadre più in forma del momento, hanno un attacco fortissimo. Però per come è maturata la sconfitta e per come l'attacco ha gestito, insomma, come la offense ha gestito l'attacco, c'è in effetti da preoccuparsi, soprattutto perché è un attacco che in casa ha sempre fatto faville, ha sempre segnato numeri, ha sempre segnato valanghe di punti, e quindi vederlo faticare così tanto effettivamente fa impressione, considerando anche il fatto che a gestire il tutto c'è un giocatore come Rodgers, quindi non proprio l'ultimo arrivato. Proprio Rodgers in questo momento è uno dei più bersagliati dalle critiche, addirittura domenica è stato preso di mira dai Boo del Lambeau Field, che era una cosa che io non vedevo da tantissimo tempo, e le sue statistiche in questo senso sono impietose per i suoi standard. Per carità, io adesso non voglio addossare solo la colpa al 12, ma la cattiva gestione dell'attacco, i fumble, i drop, che anche domenica sono stati numerosi, iniziano comunque a pesare tantissimo. Anche l'efficacia red zone, che era comunque uno dei marchi di fabbrica di Green Bay, è un dato da prendere in considerazione, perché i Packers stanno faticando sempre di più nelle ultime 20 yard. Infatti anche domenica contro Dallas un solo touchdown, per esempio. In attacco, insomma, la situazione è, non direi critica, però è molto preoccupante. Il fatto che non si stia vedendo un miglioramento man mano che si giocano le partite fa preoccupare ancora di più. Anche la difesa, che fin qui era quella che teneva in vita la squadra e quella che ha fatto vincere alla fin fine le partite, è dovuta capitolare di fronte ai rookie terribili Prescott e Elliott. Per quest'ultimo ancora una volta si è trattata di una partita da oltre 100 yard, addirittura contro Green Bay ne ha segnato ben 157, e la run defense di Green Bay, che era la migliore della NFL, è dovuta capitolare. Anche la secondaria male, secondaria che ha perso nuovamente Randall proprio all'inizio della partita, è andata in confusione, tanto è vero che Prescott ha lanciato quasi 250 yard, 3 touchdown, muovendosi sempre bene nella tasca, ha lanciato senza strafare, riuscendo a trovare i ricevitori liberissimi anche nel profondo. Quindi da parte della difesa non c'è stata quella pressione sul quarterback che si era vista nelle altre partite, quindi il rookie da Mississippi State ha potuto gestire l'attacco in tranquillità, evidenziando proprio quelle che erano le difficoltà della secondaria. Secondaria che, ricordo, si presentava con tanti infortuni, senza i tre cornerback titolari, a parte Randall, che comunque è uscito dopo l'inizio della partita. Allora, diciamo che naturalmente gli infortuni non possono essere una scusante per le sconfitte, però il problema a questo punto sembra essere proprio mentale, oltre che di esecuzione delle giocate in sé per sé. Perché diciamo che è impossibile che i giocatori si siano dimenticati come si gioca a football. Sicuramente per un tifoso di Green Bay, che è abituato ad un livello di gioco nettamente superiore ed è abituato ad una squadra che vince quasi sempre, vedere questi Packers è veramente frustrante. Si spera naturalmente che questa impasse finisca il prima possibile, anche perché in questo momento è davvero difficile dare una spiegazione a tutto ciò senza scadere nella retorica. Ecco, il problema adesso è che c'è il rischio piuttosto fondato a questo punto che Minnesota scappi via definitivamente. Ecco perché Green Bay deve riprendersi subito, ad iniziare dalla partita di giovedì contro i Bears.
Intanto facciamo sempre una prova al microfono con Alessandro. Alessandro, prova a parlare.
Sto provando, ma non mi
ecco
si
qua,
sente.
Ti sentivo benissimo, Alessandro.
Ah, bene, bene.
Quindi abbiamo risolto i problemi tecnici. Allora, un attimo, chiudo con Francesco con questa sua prima analisi. Poi do anche la parola a te per sapere cosa puoi aggiungere a questa, diciamo, teorica crisi, come ha detto giustamente anche Francesco, dei Green Bay Packers. Francesco, se io adesso ti chiedessi di dirmi quale potrebbe essere, secondo te, la soluzione al problema, e non vale dire che tutti giochino meglio, perché quello lo auspichiamo da parte di tutti i giocatori delle squadre per cui tifiamo, ma secondo te su cosa si dovrebbe intervenire subito per cercare di raddrizzare un po' la baracca?
Beh, te l'ho detto, secondo me arrivati a questo punto è un problema più che altro mentale, perché io ho visto una squadra scarica dal punto di vista proprio della testa, ho visto una squadra compiere errori che banali. Abbiamo commesso 4 turnover domenica, quindi sono errori che in situazioni normali né Rodgers né tutti gli altri, né un giocatore come Nelson per esempio, sono errori appunto che nessuno commetterebbe. Evidentemente c'è qualcosa che non va, non so se all'interno dello spogliatoio, non so se c'è una sorta di lite interna, chiamiamola così, tra i giocatori del coaching staff, però più di lack of execution, ecco, come si dice, credo che il problema sia proprio mentale, perché cioè, stiamo parlando di giocatori come Rodgers, stiamo parlando di giocatori come Nelson, quindi non è che ci si dimentica come gioca a football. Ecco perché bisognerebbe secondo me intervenire proprio a livello mentale, far tornare a rendere al meglio questi giocatori da questo punto di vista. Ecco perché come fai a far rendere al meglio Rodgers, che già è uno dei top quarterback? No, evidentemente il problema è proprio nella testa dei giocatori. Ecco, non è che adesso arriviamo, dopo che Rodgers è stato al top per 10 anni, è stato 2 volte MVP, è stato MVP del Super Bowl, non è che adesso gli dobbiamo insegnare come lanciare, gli dobbiamo insegnare come stare sulla tasca. No, lo sa fare, però è evidente che adesso, ora come ora, non lo sta facendo, perché c'è qualcosa che non va a livello mentale, a livello di testa. E infatti, ecco perché, guarda, secondo me bisognerebbe intervenire da questo punto di vista.
Infatti, a conferma, io guardando Red Zone domenica ho visto gli errori di Jordy Nelson, che veramente ha sorpreso in maniera incredibile, perché non siamo, esatto, non ci aspettiamo di certo da giocatori del genere errori di quel tipo.
Appunto, lo stesso intercetto di Rodgers, che è stato un intercetto proprio da neanche da college, è stato proprio un intercetto da high school, una lettura completamente sbagliata, ecco. Infatti, c'è proprio un problema mentale. Ecco.
Allora, Alessandro, giro a te sempre su questo argomento e lo faccio con una domanda, anche possiamo definirla cattiva. Non è che i giocatori stiano giocando, dai, più o meno consapevolmente, lasciamo questo minimo dubbio, contro il proprio allenatore, perché non lo sopportano più, non lo vogliono più vedere, vogliono cambiare?
Oddio, questa è una bellissima domanda. Ti dico, secondo me il problema non è, per il momento non dovrebbe essere quello, ma bisognerebbe essere a Green Bay per capirlo, per saperlo sicuramente con più precisione. Perché? Perché queste sono dinamiche di spogliatoio che è difficile capire da così lontano. Quello che posso dire è che secondo me si è rotto qualcosa con l'infortunio di Jordy Nelson dell'anno scorso. Perché? Perché l'anno scorso quell'infortunio ha cambiato, ha fatto perdere probabilmente qualche sicurezza ai Green Bay Packers, e senza Jordy Nelson è una squadra diversa. Ancora non sono state ritrovate le sicurezze, le certezze che c'erano prima dell'infortunio. Aggiungo anche che la situazione a livello di running back è complicata. Perché? Perché Eddie Lacy non è mai al top della forma e dietro di lui non c'è nessuno. Aggiungo che hanno cercato di aggiungere talento in difesa, ma non è facile. Cioè, sono tanti i problemi dei Green Bay Packers. Dire che siano involontariamente o più o meno involontariamente contro l'allenatore, non lo so. Se fosse un allenatore diverso, forse proverei a sbilanciarmi, non so, penso a un Chip Kelly che tu conosci meglio di me, ma in questo caso mi sembra una lettura forse azzardata. Dico piuttosto che secondo me dall'infortunio di Jordy Nelson in avanti Green Bay Packers hanno un po' smarrito la via.
Quindi diciamo che quindi confermi, diciamo, quello che Francesco, da più insider di noi nella formazione, sostiene, quindi che sia un problema assolutamente psicologico, cioè come se ci fosse un blocco che attanaglia la squadra in generale, i giocatori più forti, diciamo quelli che non fanno la differenza, che non stanno, come si suol dire in italiano, non stanno avendo delle prestazioni al loro livello.
Credo che si siano persi degli automatismi che c'erano, che ci sono, che sono probabilmente nascosti e che effettivamente non sono stati smarriti dai Packers. Fate conto che comunque, come diceva giustamente Francesco, il talento è lì, non è che Aaron Rodgers ha dimenticato come si gioca o che Jordy Nelson e Randall Cobb siano improvvisamente diventati scarsi. Qualche dubbio in più su Davante Adams ce l'ho, sinceramente, che non mi sembra all'altezza di questa squadra, del ruolo.
I dubbi su Adams ci sono sempre stati, in effetti, da quando è stato draftato.
Esattamente, ecco, se discutiamo lui magari si può discutere anche del talento e della qualità per fare il ruolo che ha. ma gli altri sono giocatori, ma lo stesso Lessi è un giocatore che l'abbiamo visto quando, come si muove, quello che riesce a fare in attacco, secondo me non sono quelli che abbiamo visto nelle ultime giornate i Green Bay Packers, e non credo che possano andare, che possano fare una stagione così deludente. Qualche perplessità effettivamente c'è, anche perché, come prima diceva Francesco, i Vikings rischiano di scappar via. Sì, i Vikings rischiano seriamente di scappar via, non credo che andranno in scioltezza, ma se i Packers sono questi, devono stare attenti anche ai Chicago Bears.
Quindi diciamo una situazione anche abbastanza complicata. E, Francesco, te lo chiedo al volo, prossima partita dei Packers?
Sì, giovedì notte proprio contro Chicago Bears, ecco.
E non dovrebbe giocare Lessi? Mi confermi, l'ho letto due minuti fa, eh?
Oddio, le ultime notizie, sai che ho letto, vabbè, dell'infortunio che c'era già dalla partita scorsa, però questo... ti dico la verità, non l'ho letto. Ho letto solo che abbiamo aggiunto, ha fatto Ted Thompson, ha fatto una trade, cosa che non fa mai per chi conosce appunto il personaggio, e ha fatto una trade per portare a Green Bay Davis, che è un running back dei Kansas City Chiefs. Quindi sicuramente in ottica infortunio, anche perché Starks è ancora infortunato, quindi esatto. Domenica c'era solo Lessi. Ora, se tu mi stai dicendo che anche lei si è out, allora...
Sì, guarda, l'ho letto davvero prima che iniziasse la trasmissione, che davano lei si out per giovedì sera.
E allora siamo a posto, ecco.
No, e poi comunque, allora, guardiamo da esterni, un Thursday night che, diciamo, ha anche un grande significato, visto quello che ci siamo appena detti, proprio contro quei... Chicago Bears, che possono essere un'altra insidia per questi Green Bay Packers. Perfetto, quindi finiamo il primo argomento di giornata. Vi ho detto che siamo in uno studio un po' più ristretto, quindi stasera niente pubblico, visto che siamo solo in tre, era inutile andare nello studio centrale di Adol Magazine, siamo in questo studio più ristretto. Passiamo al secondo argomento. Oggi abbiamo deciso di parlare di NFL dal punto di vista di squadre in crisi, e allora faccio ad Alessandro una domanda quasi simile rispetto a quella che ho fatto prima a Francesco, ma questa volta con molte più certezze. Carolina Panthers è crisi, non c'è più un punto di domanda. Cosa ci dice Alessandro? Concordi con questa affermazione?
Direi proprio di sì. Carolina è una squadra che, come Green Bay, mi sembra abbia smarrito un pochino la sua identità. Qui, secondo me, è molto più complesso, e parlo sempre da molto lontano, andare a capire qual è il problema che sta all'interno dei Carolina Panthers. Credo che i Panthers, l'identità difensiva della squadra, una squadra che correva e che difendeva all'inverosimile, si sia proprio persa, perché è una squadra che fa fatica a contenere gli avversari. È una squadra che non riesce più a trovare gli spiragli di gioco che aveva l'anno scorso. Allora, io qui sui Panthers devo fare una parentesi. Secondo me l'anno scorso sono andati oltre le loro reali possibilità, perché hanno fatto una stagione in cui tutto è andato benissimo, in cui è girato tutto per il verso giusto e si sono stati caricati sulle spalle da un grandissimo campione. Rispetto all'anno scorso, sinceramente, non c'è stato... un miglioramento, anzi al contrario, un miglioramento del roster così importante da far credere che potesse andare tutto liscio come l'anno scorso. Qualche difficoltà in più c'è stata, gli acciacchi di Cam Newton, e quindi qualche dubbio che sia crisi è fuori discussione, che possano risollevarsi non è così scontato. Hanno perso anche domenica una partita contro una squadra che era probabilmente in crisi quanto loro, se non più di loro, perché in crisi ci vive ormai da qualche stagione, parliamo di New Orleans Saints, e quindi perdere anche una partita di quel tipo, che doveva essere quella che ti dava la possibilità di svoltare, secondo me per Carolina sarà un'annata molto molto faticosa.
Ah, io prima di dare la parola a Francesco volevo citare qualche numero, perché secondo me alla fine è vero, 1-5 è sempre 1-5, anche se avessi perso 5 partite da un punto, però secondo me bisogna un minimo contestualizzarlo, come si vuol dire, cioè di queste 5 sconfitte dei Panthers, 3 avvengono con uno scarto inferiore ai 3 punti, un punto contro Denver la prima di stagione regolare, poi perde di 3 con Tampa Bay, perde di 3 con New Orleans, l'unica vera sconfitta, le uniche due sconfitte sono con Minnesota e con Atlanta, vera nel senso con uno scarto maggiore. E poi c'è Giovanni, dimmi Alessandro.
Prima di dare la parola a Francesco, ma è proprio indicativo quello che hai detto, ha perso partite che l'anno scorso non avrebbe perso.
Esatto,
lasciamo stare quella di Denver, che secondo me la prima è sempre un'incognita, e poi soprattutto a Denver comunque è una squadra che in difesa può metterti in difficoltà e quindi te la giochi punto a punto spesso e volentieri. Ma con Tampa Bay e New Orleans, la squadra che aveva visto l'anno scorso, insomma, qualche perplessità a me la lasciano.
Ma infatti io volevo poi passare a Francesco facendogli anche una domanda. E collegato a questo discorso delle partite perse di poco, stavo guardando anche le statistiche generali dell'attacco: sesto per punti segnati, quarto per yard, settimo per yard su passaggio e sesto per yard su corsa. Quindi i problemi sono dall'altra parte del cielo, Francesco.
Ecco, proprio queste statistiche io volevo citare perché evidentemente i problemi sono altri. È una squadra che secondo me è arrivata a questa stagione mentalmente scarica, ma scarica cioè completamente a livello mentale, ecco perché non stanno riuscendo a ripetere, non dico che avrebbero dovuto ripetere l'annata dell'anno scorso, ma un record così effettivamente è proprio brutto da vedere per una squadra che l'anno scorso ha partecipato al Super Bowl. È una squadra che non gioca la partita per tutti i 60 minuti. Non ho avuto modo di vedere partite complete dei Panthers, però ho visto dei condensed e ho visto una squadra che proprio fa fatica a tenere la concentrazione alta per tutti e quattro i quarti, ecco. Le statistiche che hai citato tu ci parlano di un attacco in salute, di un attacco che comunque crea, di un attacco che mette in fila numeri da top 5 della NFL, però il problema evidentemente appunto anche qui uguale a quello di Green Bay, secondo me dal punto di vista mentale. Hanno perso, come hai detto tu, tre partite per pochissimi punti di scarto. Così come i San Diego Chargers, che sono un'altra squadra che hanno un brutto record, però ti ripeto, secondo me la difesa cioè, è cambiata poco rispetto all'anno scorso. Hanno il leader dei linebacker, non mi ricordo il nome,
Lucley.
Sì, che è il leader della NFL per tackle, quindi Luke, vuol dire che
Quickly, scusate, sì, Alessandro Quickly,
sì, bene. Sì, che è il leader della difesa della NFL, quindi evidentemente il problema anche qui è dal punto di vista mentale. È una squadra che l'anno scorso ha fatto tantissimo, ha fatto, come ha detto giustamente Alessandro, molto più di quello che il pubblico si aspettava, molto più di quello che il coaching staff effettivamente si aspettava, e secondo me stanno pagando pegno proprio in questa stagione.
Sì, ecco, infatti bisogna dire adesso anche qua, bisogna poi dopo quando si cerca di fare l'analisi andare il più possibile nel vedere quali sono tutti i vari punti a favore e contro, non ci si può fermare esclusivamente al record. Anche perché solo il record può dire tutto e può dire niente. Ci sono squadre che hanno un record pessimo come Cleveland Browns e sono pessime squadre al netto di tutti i problemi che hanno avuto, e altre invece che hanno un record pessimo come Carolina e Panthers, che ricordiamo hanno lo stesso impianto che ha giocato il Super Bowl pochi mesi fa. E proprio collegandomi a quanto diceva Alessandro prima tirando un filo ideale con l'argomento precedente, come se fosse voluto collegare tutti i punti di cui vogliamo parlare oggi, credo proprio che sia un discorso mentale, perché quelle partite che l'anno scorso vincevi magari a fatica nel finale, quest'anno le perdi, ne perdi una, ne perdi due, perdi quell'entusiasmo che a volte ti permette magari di fare quella giocata in più, quella giocata diversa che ti svolta una partita. Ecco, lì l'intervento di un allenatore o comunque del coaching staff in generale diventa molto importante, perché può davvero fare la differenza. È comunque una stagione che può essere ancora presa seppur per i capelli, cioè voglio dire, 6 partite, ne rimangono 10, di queste 10 vincendone magari 7 vuol dire riuscire ad arrivare a un record non 7-9, quindi difficile, serve non dico un miracolo quasi, e la prossima partita dei Panthers, vabbè, bye week questa settimana, che arriva proprio il momento migliore per loro fortuna. E dopo hanno Cardinals e Rams, quindi Cardinals in casa, Rams fuori casa, e saranno partite credo fondamentali per vedere se questa squadra ha ancora un minimo di chance di playoff oppure può chiudere in anticipo la stagione, e sarebbe probabilmente una delle più grandi delusioni dell'anno, ecco. Mentre per qualche squadra essere in fondo alla classifica è una conferma, per i Panthers sarebbe dire davvero una qualcosa che non ce lo potevamo aspettare a inizio stagione.
Sì, anche perché giocano comunque in una division che vede Atlanta prima con 4 vittorie e poi a seguire Tampa Bay e New Orleans con 2, quindi hanno comunque margini di manovra per recuperare, ecco, da questo punto di vista.
Perfetto, se Alessandro non ha nulla di aggiungere?
No, direi che sui Panthers abbiamo detto praticamente tutto.
Perfetto, perfetto. Allora, questa volta non avendo pubblico non abbiamo neanche le domande del pubblico, però ci è arrivata qualche, così, qualche richiesta, qualche domanda è arrivata via mail, e ne riusciamo a mettere, se riusciti a metterle nella scaletta, e voglio fare la prima, la faccio ad Alessandro, così ci alterniamo un po' Francesco, un po' Alessandro, io che intervengo come disturbatore della trasmissione. Alessandro, i Washington, sì, Redskins, 4 vinte, 2 perse, vittoria con gli Eagles, molto bella, molto solida. Abbiamo pubblicato un'ora e mezza fa la cronaca dell'incontro a cura di Dario Michelini, vi invito a leggerla. Che futuro hanno questi Redskins? Vanno ai playoff, non vanno ai playoff? Si frantumeranno a un certo punto come più volte ci hanno abituato?
Allora, tu sei il disturbatore, io sono il battitore libero, e vado con le mie sensazioni più che con la sfera di cristallo. Giovanni, a me i Washington Redskins non piacciono, quindi andranno sicuramente ai playoff.
Ah, ecco, perfetto.
No, non mi piacciono perché? Perché non mi piacciono come sono allenati, non mi piace il quarterback che hanno, e quindi cominciano ad essere un po' troppe le cose che non mi piacciono dei Washington Redskins. Secondo me Cousin non è il top player che pensano di avere in casa, è un buon mestierante ma non di più, e non è quello che ti fa svoltare. In più non mi piace particolarmente come giocano, e anche se sono divertenti da guardare, perché c'è sempre qualcosa può sempre succedere con i Washington Redskins. Perché non credo che vadano ai playoff? Perché nella loro division hanno i Dallas Cowboys, e mi piacciono un sacco i Dallas Cowboys, al contrario. Anche se poi vedremo come entreranno nell'ottica seconda metà di stagione, con eventualmente il rientro di Tony Romo. Questo è tutto da vedere, un quadro che si deve ancora sviluppare. E resta la wild card, tu mi dirai, sì, resta la wild card. Francamente non li escludo dalla wild card, cioè secondo me possono lottare fino in fondo per la wild card. Non li vedo favoriti, ricordiamo che anche l'anno scorso sono arrivati ai playoff, ma li hanno presi per i capelli.
Prima di parlare della parola a Francesco, anche in questo caso qualche numero così di contorno: 15° attacco per punti, 5° per yard, 5° per yard su passaggio, 12° per yard su corsa, quindi neanche male. E giova anche ricordare che dopo le prime due sconfitte iniziali, quella pesante alla prima contro Pittsburgh, nonostante le più di 300 yard lanciate da Cousins, quella Dallas in cui ancora Cousin supera i 300 yard ma non sono sufficienti, sono arrivate 4 vittorie di seguito. 4 vittorie anche, voglio dire, contro avversari di un certo valore, come possono essere i Giants, i Ravens e ultimo gli Eagles. Quindi diciamo, tolta la vittoria con Cleveland, che forse era quella più scontata, negli altri casi comunque 3 partite di un certo livello. Tu, Francesco, la pensi come Alessandro, o credi che questi Redskins possano dire qualcosa di più?
No, la penso esattamente come Alessandro, anche perché i Redskins hanno probabilmente la schedule più tosta di tutta la NFL da qui alla fine. Secondo me è un po' troppo presto per parlare di squadre che possono o non possono andare ai playoff, perché siamo soltanto alla sesta partita. Però vedendo come ha giocato Washington fino adesso, secondo me stanno spremendo troppo in questa prima parte di stagione. Non so fino a che punto la squadra possa reggere un ritmo del genere, Come ha detto Cousins, come ha detto Alessandro, Cousins è un buon game manager, ecco, chiamiamolo così, anche se sta mettendo in fila numeri veramente buoni, insomma, per un quarterback del suo livello. Però ti ripeto, non so fino a che punto Washington possa resistere, possa tenere questa tenuta fisica e mentale, diciamo così, anche alla luce, ti ripeto, della schedule difficilissima che hanno. Sono in corsa assolutamente per una wild card, perché penso che i Cowboys riescano alla fine a prendere il primo posto della division, però ti ripeto, Washington adesso deve affrontare Detroit, poi a Cincinnati, poi a Minnesota, poi deve affrontare Green Bay, poi deve affrontare Dallas, poi deve affrontare Arizona, quindi
sì, no, penso che quella con Detroit di settimana prossima è qualcosa di... Adesso stavo... avevamo pubblicato all'inizio stagione, prima delle vacanze, diciamo, l'articolo con la solita classifica della forza delle avversarie, no? Però non mi ricordavo qualcosa come Cincinnati, Minnesota, Green Bay, Dallas, Arizona, Philadelphia, Carolina, una dietro l'altra, con giusto un bye tra Cincinnati e Minnesota. Però facciamo così.
Esatto.
Allora, diciamo che siamo d'accordo, mi metto anch'io insieme a voi, senza nessun problema, dire che vediamo difficile dalla playoff per i motivi che abbiamo detto e anche per un calendario che non l'aiuta. Facciamo così, ci prendiamo un appunto mentale, poi magari me lo scrivo nella scaletta, così che io vado a rivedere prima di preparare quelle nuove, magari verso la 12ª giornata, dopo la partita con Dallas, proviamo a ritirare in ballo l'argomento e vediamo come siamo messi. Cosa ne dite? Ci prendiamo questo appuntamento con i Redskins e con il nostro pubblico.
Ah, per me va benissimo. Io ti aggiungo una cosa: per me le Wildcats hanno Arizona e Green Bay.
Perfetto, ci lanciamo senza nessun problema. Guarda, anzi, qua per questo.
Senza rete.
Ma io direi anche anche prima della partita di Dallas, io direi anche dopo la partita contro Green Bay, così vediamo in che situazione sono entrambe, così uniamo due piccioni con una fava.
Perfetto, benissimo, stiamo andando bene, siamo in pochi, ma lo stesso, con tanta voglia di parlare di dello sport che ci piace tanto e che amiamo. Allora, benissimo. Come ogni trasmissione, chiudiamo la prima parte, diciamo, la prima parte dedicata al football professionistico, e passiamo così al football, quello di college, al football NCAA. E, allora, Francesco, ti dico sempre i miei piccoli spunti, poi dopo lascio a te. Per chi ci sente in registrata, quindi magari già mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, è online il recap della giornata di Francesco su Adol Magazine, così potete leggere con più tranquillità l'analisi di Francesco della giornata. Allora, quello che ti dico io, e ti lancio la palla, è con proprio una giornata di un'assoluta minor college football, ecco, adesso non voglio esagerare, però diciamo di relativa tranquillità per quanto riguarda più o meno le prime 7-8 nella classifica, pochi risultati a sorpresa. Diciamo, chi doveva vincere ha vinto, chi doveva perdere ha perso, qualche piccola eccezione, però diciamo che bene o male il copione della giornata è stato abbastanza liscio, ecco. Non, forse la notizia più così che posso tirare fuori, avendo visto i risultati, avendo letto qualcosa, è la sconfitta di Ole Miss contro Arkansas, forse tra i risultati un po' più così inaspettati, ma visto il ranking delle due squadre in ballo, ecco. Però lascio a te, perché sì, sei molto bravo nel fare un sommario che coinvolga un po' tutti.
Sì, ma proprio parlando di Ole Miss, non è stata neanche una sorpresa più di tanto, ecco. Come hai detto tu, è stata la settimana delle conferme, perché tutte le squadre di vertice hanno vinto, non ci sono state sorprese eclatanti. L'unica che posso segnalare tra la top 25, la sconfitta di Virginia Tech contro Syracuse, sconfitta piuttosto inaspettata, però diciamo settimana tranquilla, però molte squadre della parte alta del ranking soprattutto hanno rischiato grosso. Basti pensare ad Ohio State e Clemson, che hanno avuto bisogno dell'overtime per battere Wisconsin ed NC State. Louisville, che ha sofferto molto contro Duke, ma grazie ad Lamar Jackson sempre più con le mani nell'Heisman Trophy è riuscita a vincere. E Nebraska, che contro Indiana ha rischiato grosso dopo una partita giocata con troppa sufficienza, diciamo così. Ci sono state delle conferme, come quella solita a questo punto di Alabama, che ha ormai assicurato un posto nei playoff ed ha dominato letteralmente la partita contro Tennessee. Un'altra bella conferma è quella di West Virginia, che ha lasciato il miglior attacco della NCAA, cioè quello di Texas Tech, a soli 17 punti, e si pone come una seria candidata della Big 12. E appunto Arkansas, che ha battuto Ole Miss, a sorpresa potrebbe fuorviare il fatto che Ole Miss era 12esima nel ranking e Arkansas 23esima, però per quello che si era visto fino ad ora io avevo pronosticato comunque una vittoria dei Razorback, perché era una squadra che stava giocando benissimo, stava esprimendo un buon football, e quindi la vittoria ci sta tutta. È tornata a vincere anche Houston dopo la figuraccia contro Navy, e si conferma ancora Boise State, che nonostante un ultimo quarto da dimenticare è riuscita a contenere il ritorno di Colorado State. Settimana piuttosto tranquilla, quindi ha vinto anche Florida contro Missouri, Western Michigan che continua da imbattuta nella vittoria contro Akron, e appunto l'unica sorpresa, diciamo così, è stata la vittoria appunto di Syracuse contro Virginia Tech, vittoria che credo neanche gli addetti ai lavori avrebbero pronosticato una vittoria degli Orange, ecco. Però sì, settimana tranquilla come raramente succede nel college football.
Beh, dopo tutte le emozioni che abbiamo provato in queste prime sei settimane di college football, settimana di assestamento era assolutamente, scusate,
doverosa quasi.
Era assolutamente necessaria, ecco, un po' per riprendersi da tutto. Allora, la domanda che voglio farti è questa. Allora, come hai detto te, una settimana in cui molti assestamenti, da questo punto di vista, di molta tranquillità, no? Ho letto, però adesso non mi ricordo, sono onesto, che avevano fissato anche il recupero della partita di sospesa settimana l'altra, giusto Francesco?
Sì, hanno fissato il recupero, adesso non mi ricordo esattamente la data, si giocherà comunque a novembre, hanno fissato la data intorno alla... Oddio, adesso proprio sai che comunque, mi trovo impreparato perché non mi ricordo, comunque è stata fissata la data.
Verrà recuperata, ecco, perché per un momento si è pensato
sì.
Che... era difficile trovare una data per il recupero, visto che...
No, impossibile da non recuperare, perché avrebbe falsato troppo la division, perché esatto. Proprio per il fatto che Florida e Tennessee si stanno giocando la SEC East, quindi era impossibile da non recuperare, in qualche modo insomma l'avrebbero recuperata, e quindi sono contento insomma che sono riusciti a stabilire la data.
L'altra, Alessandro, se hai qualcosa da dire intervieni pure, se no io con Francesco noi andiamo per la nostra strada. L'altro argomento che volevo mettere in evidenza, Francesco, è che molte volte ci si fa poco caso, e vale anche per me, è che ci si ferma al punteggio della partita, si vanno a vedere magari il ranking, quello della Associated Press, quello dei coach, a breve, vi ricordiamo, comincerà ad arrivare anche il ranking, quello che darà poi le quattro semifinaliste, e non ci si ferma un attimo sulla situazione delle varie conference, che è altrettanto importante, nel senso che molti bowl importanti, le partecipanti di molti bowl importanti sono le vincitrici di conference, che magari non arrivano a giocarsi una semifinale nazionale, ma hanno la possibilità di andarsi a prendere i bowl più importanti di secondo livello, no? Quindi anche in questo caso io stavo dando un po' un occhio, visto che non ci sono forse la CC con Clemson, che sta viaggiando senza problemi, però anche lì vedo molte battaglie per aggiudicarsi le conference.
Sì, sì, confermo. Chi appunto non riesce, non ha mire, ecco, di playoff, punta a, almeno parlo per le squadre che sono comunque nella top 10 del ranking, puntano a uno dei bowl che più importanti, che sono quelli del New Year Six Bowl, si chiamano. C'è una lotta accesa, sì, nelle conference, nelle division, diciamo, non meno importanti, però che attirano meno il pubblico, diciamo così. Per esempio, nella ACC Atlantic, che è comandata da Clemson e Louisville, se noi andiamo a vedere l'altra division, che è quella Coastal, abbiamo la lotta tra North Carolina e Pittsburgh, che è interessantissima perché sono entrambe, hanno un record di 5-2 entrambe, con North Carolina che però è in vantaggio perché ha un record di conference di 3-1, mentre Pittsburgh ha un record di conference di 2-1, perché alla fine, quando si arriva a parità di record totale, per l'assegnazione del bowl si deve contare il record di conference. Lo stesso, la lotta più serrata è sicuramente quella della Big 12, che ha una sola conference con 10 squadre, e adesso viene comandata appunto da Baylor, che ha un record di 6-0 totale, un record di 3-0 di conference, e poi c'è Oklahoma e West Virginia a seguire. La stessa Big Ten sarà interessantissima,
ecco, infatti,
da vedere.
Francesco, se ti interrompo, era proprio sì. la Big Ten quella che mi aveva acceso una lampadina, no? Penso che avevo visto la classifica due settimane fa, no? Giusto per vedere come erano messe le squadre, e mi era proprio passato all'occhio qualcosa che adesso è ancora più evidente, cioè dentro la Big Ten ci sono tre squadre imbattute, scusami, altre quattro squadre con due sconfitte, nel senso che praticamente in questo momento ci sono formalmente qualcosa come sei squadre, perché poi dopo conta il record di conference o parità, quindi alcune ne escludiamo, che si possono giocare la vittoria o nella East e nella West per poi il bowl finale.
Esatto, tolta la Big Ten East, che vede Michigan e Ohio State a parità sia di record generale sia di record di conference, il dato che balza più agli occhi è proprio quello della Big Ten West, perché tolta Nebraska, che così come Ohio State e Michigan comanda con un record di 6-0 generale e 3-0 di conference, c'è per esempio la situazione di Wisconsin, che per chi non conosce i meccanismi del college football potrebbe rimanere paradossale, perché praticamente Wisconsin è terzultima, è sopra solamente a Illinois e Purdue, ed è terzultima nella division nonostante sia decima nel ranking. Questo perché i Badgers hanno un record totale di 4-2, però hanno un record di conference di 1-2. Ecco perché alla fine sarà importante il record di conference, proprio per questo motivo. Poi alla fine quello che conta è chi andrà al championship, e Wisconsin in questo momento è una delle candidate, nonostante noi, se andiamo a scorrere la classifica, la vediamo che è quinta, dietro addirittura a Northwestern, che ha un record peggiore, e dietro Minnesota. Quindi, per chi non è esperto di college football, questo potrebbe rimanere un paradosso, perché non si potrebbe chiedere, ma Wisconsin è decima nel ranking, quindi dovrebbe essere almeno tra le prime due della Big Ten West, invece no, i meccanismi del college football sono diversi, i ranking sono diversi e le classifiche di conference vengono calcolate in base al record di conference. Ecco che quindi abbiamo Wisconsin decima del ranking, cioè nella top 10, però una Wisconsin terzultima per quanto riguarda la Big Ten West, ecco.
Per andare a chiudere l'argomento, due domande. Una più, diciamo, sul punto è, l'hai detto prima nel tuo riepilogo, l'Heisman Trophy, anche se siamo ancora a metà stagione, diciamo, sembra mai segnato, perché Lamar Jackson non perde colpi. Quando non lancia per 400 yard, mi pare domenica solo 160-180 yard su passaggio, ma ne corre 140, e quindi mantiene viva la sua candidatura.
Assolutamente sì, nella vittoria, magari nelle altre vittorie, di Louisville ha fatto sì dei numeri pazzeschi che magari non ci sarebbe stato bisogno di farli. Ecco invece che nella partita di sabato contro Duke è stato fondamentale per la vittoria, perché Louisville ha rischiato veramente, ha segnato il punto decisivo solamente a 2 minuti dalla fine, e la prestazione di Lamar Jackson è stata assolutamente fondamentale. Come al suo solito ha registrato una bassa percentuale di completi, ma alla fine quello che conta è il risultato, è Lamar Jackson l'ha portato a casa, 180 yard, un touchdown, 144 su corsa più una marcatura personale, sono un bottino veramente eccezionale, ha portato alla vittoria, non dico da solo la squadra, però si è caricato, sì, esatto, sulle spalle,
che poi adesso
assolutamente, dire, assolutamente sì,
visto che la votazione per l'Heisman Trophy è data da persone. Quindi diciamo che i numeri contano fino a un certo punto, perché comunque conta anche, credo, qua puoi pure smentirmi se sto dicendo qualcosa di errato, anche l'impressione che dà in campo, e non soltanto le 300 yard, 400 yard passate o le 150 corse.
Sì, sì, è la presenza proprio, il fatto di esserci proprio in campo che è indicativo di questo giocatore, ecco. La sua presenza si nota anche se non riesce a mettere numeri straordinari, numeri di yard, la sua presenza si nota comunque, si fa vedere, è un leader in campo, è un leader fuori dal campo, ecco perché Louisville è una squadra che può arrivare molto in alto. Guarda, siamo solo alla 7ª giornata, però è veramente impossibile che ci sia qualcuno che in questo momento faccia meglio di Lamar Jackson. Io credo che non ci siano più dubbi su chi assegnare il trofeo.
Francesco, una domanda.
Sì, sì, sì.
Ti chiedevo, visto che Louisville la conosco perché è la scuola di Teddy Bridgewater, un confronto, esatto, tra, sì, i due che mi sembrano molto diversi come quarterback.
Sì, sono due quarterback diversi, perché Bridgewater è un quarterback ottimo che a me piace molto, ha qualche difficoltà sul lancio profondo, ha comunque delle ottime escape ability nella tasca, è molto mobile, riesce a liberarsi facilmente dalla pressione dei difensori avversari, però da un punto di vista prettamente atletico Lamar Jackson è completamente un'altra spanna, è un giocatore che ha un atletismo che raramente si vede nel college, e che il college sforna molti di questi giocatori con molto atletici, però la differenza
è più vicino a Cam Newton.
Sì, nel senso, come ti posso dire, Cam Newton è un giocatore molto simile per caratteristiche, però è un giocatore molto più possente e molto più dal fisico, molto più più strutturato, mentre Lamar Jackson è proprio fa dell'elusività, insomma, il suo marchio di fabbrica. Molti l'hanno accostato a Michael Vick, lo stesso Michael Vick dopo 2 o 3 partite ha detto che si rivede in lui, addirittura ha detto era meglio di me, di 5 volte era meglio di me. Io confermo questa caratteristica, ecco, però con Bridgewater a livello atletico siamo molto distanti, nel senso che
infatti Lamar Jackson, proprio per quello che ti chiedevo, perché mi sembrano due quarterback della stessa scuola, ma effettivamente molto diversi, assolutamente quasi opposti rispetto al tipo
di gioco. Sì, sì, quasi opposti. Poi naturalmente stiamo parlando comunque di un sophomore, quindi accostarlo ad un giocatore di NFL in questo momento della sua carriera collegiale non avrebbe molto senso, però in questo senso l'atletismo la fa veramente da padrone, ecco. Poi dobbiamo considerare anche la tenuta mentale, il fatto di lanciare sotto pressione, ecco. Però se noi ci fermiamo da un punto di vista prettamente atletico non ci sono assolutamente paragoni da fare, benché Bridgewater sia un giocatore che a me piace tantissimo, è un ottimo quarterback, però la differenza è tanta.
Perfetto, ottimo, ottimo, ottima analisi anche della settimana NCAA, quindi possiamo chiudere l'argomento college football, torniamo sul football pro e torniamo con così, vorrei aprire un piccolo dibattito, siamo solo in 3 ma va bene lo stesso, basandomi sulle parole che una dichiarazione di Bill Belichick che a me piace tantissimo e dimostra che secondo me, al netto di tutte le varie polemiche, si dimostra il genio che è come allenatore. Bill Belichick ha dichiarato questo: gli allenatori non vincono le partite, al massimo le perdono. I giocatori vincono le partite. Io sono fortunato, sono stato fortunato, perché ho allenato davvero tantissimi grandi giocatori. Alessandro.
Oddio, è vero in grandissima parte. Aggiungo, cioè, è sicuramente condivisibile, nel senso che un grande allenatore con giocatori scarsi non va da nessuna parte. È anche vero, secondo me, che in NFL è uno sport dove l'allenatore incide in modo molto, molto evidente. Perché? Perché sono tantissimi i giocatori da allenare, sono tantissimi i ruoli da sistemare, da aggiustare, da far quadrare. E quindi, se proprio parliamo di allenatori che incidono, è il signor Belichick che è in uno sport in cui l'allenatore incide, secondo me, in modo veramente importante, determinante e superiore magari a altri sport in cui il ruolo dell'allenatore sì è sempre importante perché il manico conta sempre, ma il discorso di Belichick vale ancora di più. Certo è che lui sì, diciamo che ha fatto un bel bagno d'umiltà, ma sono convinto che sia, come dicevi tu prima, un genio. È tra quelli che mi piacciono, anche se magari, anzi, senza magari, non è certo il più simpatico che c'è in circolazione. E, che dire, è un grandissimo e trova anche sempre parole grandissime per motivare, per dare impulso ai suoi giocatori, secondo me, perché un giocatore che sente una cosa del genere trova una carica incredibile per dare tutto, ancora di più per il suo coach. Ti faccio un esempio di un grande giocatore che ha allenato e che ho visto domenica con grande piacere avvicinare dei record su record, il signor Vinatieri. È un grandissimo giocatore che lui ha allenato, su cui ha potuto contare, non dei più celebrati sicuramente, ma credo che gli abbia dato tante soddisfazioni.
Francesco, sei d'accordo o non sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo con Alessandro, soprattutto per la parte adesso di Vinatieri, perché questa frase che ha riportato Belichick, cioè gli allenatori non vincono le partite ma le perdono, sembra tanto la metafora del ruolo del kicker, cioè se segni il field goal all'ultimo minuto che ti fa vincere la partita sei un eroe, se lo sbagli sei il più scarso di tutti, ecco. Quindi l'accostamento con Vinatieri mi ha fatto pensare subito a questo. Ha fatto un grandissimo bagno di umiltà, questo sì, però non sono d'accordo con lui nel senso che il coach ha un ruolo importantissimo, soprattutto per quanto riguarda, la psicologia, insomma, dello spogliatoio. L'allenatore deve essere un grande motivatore, deve tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, ecco. E in questo Belichick è un maestro. Non credo che ci siano allenatori adesso in NFL che come lui conoscano a menadito ogni singola caratteristica, ogni singola statistica, ogni singolo difetto e pregio dei giocatori come Belichick. Ecco perché il ruolo dell'allenatore è importantissimo e ti fa vincere le partite perché un allenatore si vede da come gestisce il gioco, gestisce le varie fasi della partita, capisce quando è il momento di chiedere timeout, capisce quando è il momento di inserire un giocatore piuttosto che un altro. Ecco perché Belichick in questo è il migliore di tutti, semplicemente. Poi possiamo metterci a discutere su quello che volete, però è simpatico, non è simpatico, ha messo in piedi un sistema, manco fosse, insomma, non so chi, però dobbiamo, quando parliamo di lui, dobbiamo togliere il cappello perché
Francesco,
sì.
per me è il migliore ogni epoca. Non ci sono, io veramente non ho parole per descrivere quello che ha fatto il signor Belichick, che ripeto, per me è il migliore ogni epoca, non ci piove assolutamente. E aggiungo il tuo discorso, faccio un esempio. Allora, nel football, il football, ripeto, ha tantissimi giocatori da allenare, tantissimi ruoli da sistemare, da incastrare, da motivare. Faccio l'esempio del basket. Nel basket giocano in 5, se hai due fenomeni, a volte ne basta uno. È chiaro che anche un allenatore mediocre può perdere, ma vincono i due in campo fenomeni. Nel football è molto più complesso, è molto più difficile. E secondo me il ruolo dell'allenatore nel football, che ne dica Belichick, sì, è vero, ne perde tante, e ci sono tanti allenatori che perdono partite anche con buoni giocatori, e restiamo agli Indianapolis Colts, che secondo me con un giocatore stellare come Lac non possono essere in quelle condizioni in cui sono, e con un allenatore invece come Pagano ci sono, ma appunto per quello, ecco, ci appunto. sono tanti allenatori che le vincono.
Sì, sì, sono d'accordo. Ora, a me non piace, non sono di quelli a cui piace fare, a cui piace generalizzare, cioè qual è il miglior quarterback della storia piuttosto che il miglior allenatore della storia, anche perché ci sono allenatori di cui noi non abbiamo vissuto le epoche, quindi direttamente non possiamo dare un giudizio, ma possiamo affidarci solo a quello che ci hanno tramandato. Però sì, cioè, stiamo parlando comunque di uno dei migliori, se non il migliore, ecco, uno dei 3-4 migliori, ecco.
Ma io
senza dubbio alcuno.
Io volevo un attimo così vedere anche un altro versante, un'altra sfaccettatura di queste parole. Cioè, innanzitutto è dar credito ai giocatori per quello che fanno, sia in allenamento che in campo, perché sono quelli che realmente ci mettono il fisico, ci mettono tutto se stessi in una partita e in un allenamento. E quindi anche far capire che i veri protagonisti del football americano sono i giocatori in campo, e quindi portare un po' alla luce uno spot, diciamo, sui protagonisti, sui 54 uomini a roster, contandoli tutti, voglio dire. Quindi questa può essere la prima sfaccettatura. La seconda è, sono d'accordo con voi sull'importanza dell'allenatore, però ritorno al discorso che puoi avere i più grandi fenomeni di questo mondo, ma se non alla fine non vogliono giocare, nel senso giocano male, non ottieni nulla, hai capito? Non vai da nessuna parte, e quindi puoi essere il più bravo allenatore del mondo e non combini assolutamente niente, ecco, nonostante hai dei giocatori forti. Quindi secondo me il discorso è proprio basato su quello, cioè sì, un allenatore deve essere bravo, come dite voi, deve tenere unita la squadra, deve essere bravo tatticamente, tecnicamente con i giocatori, però alla fine puoi avere il più bravo allenatore che vuoi, ma se dall'altra parte non ti capiscono, non ti recepiscono, alla fine non ottieni nulla, ecco, e non diventi quello che è diventato Belichick, ecco. Quindi voglio dire, secondo me, da questo punto di vista, forse vogliono essere queste le sue parole, ecco, quella proprio di rilanciare la palla dell'importanza nel campo dei giocatori, ecco, quindi dicendo sono loro i veri protagonisti. Poi è anche bello, beh, certo, che sono... uno come lui dica: io ho avuto la fortuna di averne tanti di grandi giocatori, perché ci sono in giro allenatori bravissimi e che sappiamo che sono bravi perché vediamo come lavorano, che però allenando 11, con tutto rispetto, cani, non hanno mai ottenuto nulla.
Beh, certo, alla fine sono i giocatori che scendono in campo, quindi i meriti comunque vanno divisi, certo.
Poi è vero anche questo, e poi dopo lascio la parola a Alessandro per chiudere l'argomento, che se mi sbagli a chiamare un time out, o non mi chiami un time out quando devi chiamarlo, o non chiami un challenge, o non fai un aggiustamento, e con allenatori intendo tutto lo staff, perché ricordiamoci, una squadra di football, l'head coach da solo difficilmente può controllare tutto quello che accade nei 60 minuti di tempo semifinale di una partita, allora sì che c'è qualcosa che non va, ecco. Però da questo punto di vista credo che sia da ammirare il fatto che Belichick abbia detto: guardate, sì, voglio dire, ho vinto, dite quello che volete, ma se non avessi avuto i giocatori che ho avuto probabilmente avrei vinto molto meno, e adesso non sarei quello che sono, ecco. Ok, perfetto. Abbiamo così, siccome mi avevano colpito queste parole, ci tenevo oggi e le ho lette oggi. Devo parlare di me, Alessandro.
Io vorrei fare un ulteriore ragionamento velocissimo. Lui ha avuto grandi giocatori, su questo sono d'accordo, ma quanti ne ha fatti diventare grandi? Tanti, secondo me.
Ma infatti,
secondo me, tanti.
Ma io sono d'accordo sul fatto che lui sia bravo, Alessandro. Cioè, voglio dire,
sì.
Dico, ma per me, ripeto, io ho il privilegio di allenare da questo sport, seppure a un livello leggermente più basso, da ormai quasi 30 anni, e capisco cosa c'è dietro quel lavoro. Cioè, l'abbiamo già parlato, vi ricordate quando parlavamo del terzo quarterback dei Patriots, di cui non ci ricordavamo più neanche il nome, voglio dire, come abbia preso questa persona, l'abbia fatta rendere come se avesse giocato in quel ruolo e in quella squadra da sempre. Quindi a quel punto di vista lì sfondi una porta aperta. Però secondo me è importante anche il tentativo di dire guardate loro, non guardate me.
No, ma infatti, ma secondo me il suo ragionamento è perfetto, vale ancora di più per tutti gli altri, nel senso che è un ragionamento che va bene per un coach che fa bene un paio di stagioni, ma quando sei al suo livello, che ne fai bene ormai 20, che hai tirato fuori il meglio dai vari Corey Dillon, Wes Welker, gente che prima faceva una fatica incredibile ad affermarsi o che non si era proprio affermata, che hai creato un sistema in cui qualsiasi elemento ci metti fa bene, e hai detto tu il terzo quarterback, per non dire quelli che erano passati prima da Matt Cassel in giù, capirai che secondo me lui è veramente a un livello incredibile, può permettersi di dire una cosa del genere. Probabilmente una riflessione che fa pensare, secondo me dovrebbe far pensare molto di più i suoi colleghi che non se stessi.
Perfetto, benissimo, abbiamo fatto questa bella discussione, queste parole mi hanno colpito e ci tenevo a fare le chiacchiere con voi. Poi, amici ascoltatori e ascoltatrici, i commenti su Spreaker, sulla pagina Facebook, su Adol Magazine sono aperti, diteci anche voi quello che pensate, a noi fa soltanto piacere poterci confrontare con voi. Perfetto, allora ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata. Prima di arrivare all'angolo del fantasy a cura di Alessandro, domenica si terrà la seconda partita londinese della NFL, dell'International Series, New York Giants contro Los Angeles Rams, e partita che si terrà a Twickenham, non allo stadio di Wembley. Quindi questa è la grande novità, e sarà una soltanto in questa occasione, perché la NFL ha voluto in tutti i modi portare una terza partita quest'anno in Europa. L'accordo con lo stadio di Wembley, il contratto, non l'accordo, si parla di contratto vero e proprio, era per due partite, c'era lo stadio di Twickenham libero, la NFL ha preso il volo. Allora, cosa i nostri amici che avranno la fortuna di essere a Londra in questo weekend, Adol Magazine ci sarà, cercheremo la domenica di dedicare la nostra pagina Facebook tutta all'esperienza londinese, con video, interviste, foto, soprattutto quello che riusciremo a fare. Allora, ricordatevi che arrivare a Twickenham non è come arrivare a Wembley, nel senso che non basta prendere una metropolitana e arrivare direttamente quasi sotto lo stadio. Twickenham è un po' più complicata, lo stadio è un pelo più fuori rispetto alla città, bisognerà prendere il treno e, una volta scesi alla stazione di Twickenham, prendere un bus o farsi una passeggiata di circa 1,2 km, 1,3 km, adesso più o meno, chilometro più, chilometro meno. Quindi tenete presente questo, quindi anche i vostri tempi di spostamento sono diversi, dal centro di Londra ci vuole circa un'oretta per arrivare a Twickenham, tenetelo presente, kick-off alle 2:30. Poi, le due squadre, i Los Angeles Rams, che sono la squadra di... che non sono la squadra di casa, perché la partita si gioca a Giants, formalmente si gioca in casa dei New York Giants. I Rams arriveranno mercoledì, non dico domani perché non so quando ci ascoltate, quindi sono arrivati mercoledì a Londra, mentre invece i Giants arriveranno o sono arrivati venerdì. Quindi questo è il copione tipico in questo caso per quanto riguarda le partite londinesi: una squadra arriva prima, una arriva più a ridosso dell'incontro. Sabato non ci sarà assolutamente nessuna manifestazione NFL a Londra, quindi non ci sarà la chiusura di Regent Street, non ci sarà il fan rally a Trafalgar Square, nulla sabato. Domenica ci sarà NFL Tailgate dalle 9:30 della mattina, ora londinese, allo stadio di Twickenham, a cui potranno partecipare soltanto i proprietari di biglietto, quindi non è aperto a tutti ma solo a quelli che avranno il biglietto valido della partita alle 9:30 della mattina, kick off alle 2:30. Ecco, abbiamo un po' riassunto che cosa sarà la NFL questa domenica in uno stadio veramente particolare, perché insomma, è lo stadio principe dei cugini, come si vuol dire, del rugby, la casa della nazionale inglese, quindi insomma non è poca roba il fatto che l'NFL sia riuscita ad entrare anche nello stadio di Twickenham. Perfetto, chiusa la parentesi londinese con qualche informazione, Alessandro, hai 5 minuti di tempo, ma te ne concedo 7 perché sono bravo per parlarci un po' di fantasy football e hai tutto il diritto di prendermi in giro perché domenica non ho schierato il running back dei Dolphins dal nome strano. Non mi convinceva e ho pagato duramente con una sconfitta meritatissima.
Giovanni, parlare di fantasy football è sempre divertente, sarò ancora più veloce così non annoiamo nessuno, che non è quello che vogliamo assolutamente. Noi avevamo parlato delle difficoltà dei running back la scorsa settimana, se non ti ricordi male. Questa settimana ovviamente hanno voluto smentirmi in tutto e per tutto, perché LeSean McCoy, giornata stellare con 3 touchdown e una vagonata di yard contro i tuoi San Francisco 49ers, che qualche problemino ce l'hanno, e poi aveva voglia di fare un discreto...
Beh, lì c'era una voglia di vendetta che si è vista in ogni esatto. passo che ho visto la partita in quanto tifoso 49ers e... Io sono contento nella sconfitta perché ho visto in campo il mio quarterback che non è, secondo me non ha neanche giocato male, ma vabbè, questa è la mia considerazione. E McCoy davvero sembrava posseduto dal demonio del football, impossibile da fermare. Ok, erano i 49ers, ma ci ha messo veramente, veramente qualcosa in più.
E lui sta facendo una grandissima stagione fantasy e insieme a lui hanno fatto benissimo Ezekiel Elliott, come ha detto prima, ne parlavate anche prima, anche Francesco l'ha segnalato, altra partita da tantissime yard, se non ricordo male è il primo rookie che riesce a correre più di 130 yard per 3 partite a fila, e quindi da fargli un monumento per come sta facendo con una grandissima linea offensiva che gli darà tante soddisfazioni. Chi è in difficoltà invece è il rookie dell'anno scorso che è andato molto bene, Todd Gurley, sta facendo molta fatica ad ingranare. Chiudiamo il discorso dei running back con due persone che si sono scambiate praticamente il posto. Perché? Perché J.I. Shashi ha fatto una partita incredibile per i Miami Dolphins, completamente fuori aspettative, e qui però diamo ragione a quello che dicevo la settimana scorsa, che i comitati contano fino a un certo punto, dopo aver cercato con tutti, in tutti i modi di far correre più persone, a Miami si sono convinti e a Shashi li ha ripagati.
Ma scusami Alessandro, ma settimana prossima lascio a Shashi in campo, cioè li rimetto in campo, o questa volta che mi decido di dargli la sua possibilità dopo quello che ha combinato domenica, ritornano a mettere in piedi il comitato con Arian Foster?
No, di comitato secondo me non si parlerà, anche perché Arian Foster è ancora abbastanza, non è ancora non sta ancora benissimo, e dubito che possa giocare o comunque rubare troppo spazio a Jai. Certo non farà una partita del genere un'altra volta, questo è poco come sicuro, secondo me farà una partita molto più normale la settimana prossima. Io lo schiererei, a sto punto bisogna provarlo. Dicevo dell'altro, è colui che gli ha lasciato il posto, vale a dire Lamar Miller. Lamar Miller ha fatto una grandissima partita con Houston, partita ha giocato veramente molto bene, a differenza del quarterback che Osweiler qualche problemino in più ce l'ha. Dicendo di quarterback, abbiamo parlato di Todd Gurley che sta facendo fatica, ha fatto invece una partita incredibile con Case Keenum, con i suoi Rams, in cui è stato il terzo quarterback, il secondo quarterback dietro Drew Brees, veramente una partita eccezionale, straordinaria, che ha rigenerato anche Kenny Britt, a cui aggiungiamo Kendall Wright tra i ricevitori che sono tornati a brillare, e Torrey Smith, anche questo lo conosci Giovanni, perché sì. Con Colin Kaepernick, chi ha tagliato Torrey Smith prima che non riceveva da Blaine Gabbert, se gioca Kaepernick, ancora da vedere quanto potrà durare il regno di Kaepernick a San Francisco, ma se gioca lui al braccione, Torrey Smith corre molto veloce e può fare le partite che ha fatto la scorsa settimana. Questi sono i giocatori che mi viene da segnalare, oltre a Cameron Meredith che ha fatto un'altra grande partita a Chicago, una Chicago che può contare su Neuer, anche in questo caso è dagli anni 60 che non c'era un quarterback che lanciava oltre 300 yard per tot di partite per cui l'ha fatto Neuer. Neuer non è un fenomeno, ma sa lanciare la palla. Cutler, cosa farà Cutler? Difficile stabilirlo per adesso, al momento cavalcate Neuer, perché effettivamente sta dando grandi grandi soddisfazioni anche a livello di fantasy. Chi ha fatto bene a livello di fantasy? Copy Fleener ha segnato anche su corsa, gente, un tight end.
Esatto, 6 punti su una jet sweep di un tight end, sono cose che si vedono raramente nella NFL.
E restando a proposito di corse, c'è un giocatore che sta facendo un'altra, oltre a McCoy sono un altro running back che sta facendo bene, e senza considerare ovviamente, abbiamo detto Elliott, è ovviamente David Johnson, incredibile partita, altro giocatore che mi fa rimangiare quello che ho detto sui running back, ma questi sono l'elite dell'elite, questo è il top dei running back di quest'anno, ha giocato una grande partita ancora una volta a Marcus Mariota, che dopo un inizio difficile a livello fantasy si sta assolutamente riprendendo. Giovanni, che dire? Che dire? Adesso bisogna decidere i giocatori del giovedì, è già ora di waiver wire, è già ora di schierare la formazione. Giovedì che finora ci ha regalato poche soddisfazioni fantasy e poche soddisfazioni anche per quello che si guarda, perché le partite del giovedì sono piuttosto poco divertenti. Questa settimana potrebbe andare meglio, perché? Perché se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, ci sono Green Bay e Chicago, esatto. Quindi la partita può essere molto divertente anche per i fantagiocatori.
E meno per gli appassionati tifosi di Green Bay.
Meno per gli appassionati di Green Bay, che sono delusi anche a livello fantasy da quello che sta facendo Rodgers. Perché? Perché Rodgers è sempre stato un punto di riferimento insieme a Randall Cobb per i giocatori di fantasy football. Adesso è più difficile inquadrarli, adesso è più difficile rischiarlo tutte le volte. Anche se, lo segnaliamo, Montgomery sta emergendo come un giocatore su cui si può contare.
Io infatti questa settimana avevo Rodgers titolare e Aja in panchina, quindi
ecco, perfetto, benvenuto nel mio mondo.
Perfetto.
Grazie, ecco, direi, Francesco, che non è andata benissimo come scelta.
Esatto.
Mi sento meno solo in questo momento, grazie. Perché io stesse scelte, una stagione che doveva essere clamorosa sta diventando una stagione in questo momento da 2-4, una tristezza assoluta. Perfetto, Alessandro, un nome che secondo te è ancora disponibile nelle leghe di fantasy football su cui scommettere?
Ma io andrei con Kendall Wright, perché è un giocatore che ha già dimostrato in passato, stiamo parlando del ricevitore di Tennessee, che ha già dimostrato in passato di poter mettere su tanti numeri, è un ricevitore che riceve spesso, è un ricevitore che ha nelle gambe i big play, è giovane perché ha ancora 26 anni. Secondo me in tanti l'hanno droppato per l'inizio difficile, perché si parlava molto bene di altri giocatori a Tennessee. Io andrei con lui, sinceramente, è un giocatore su cui si può contare. E poi se invece c'è ancora libero, io ne dubito, ma Hunter Henry, il tight end di San Diego, mi sembra verso
dopo quello molto scorsa è difficile,
esatto, ma e mi sembra aver superato, se c'era qualche dubbio sul fatto che potesse continuare a fare prestazioni simili a quelle delle settimane precedenti anche dopo il ritorno di Antonio Gates, adesso mi sembra chiaro che ha superato Antonio Gates, anche perché insomma Antonio Gates, la benzina Gates, di Antonio Gates è rimasta poca.
49 anni Antonio Gates, giusto? Più o meno 48.
Sì, più o meno.
Va bene, perfetto, grazie Alessandro. E prima di chiudere, l'ultima incombenza sui pronostici. Francesco, sei una macchina assolutamente. Settimana scorsa 2 su 3, tu e Mako siete quelli che avete azzeccato di più nella nostra redazione, tu ormai sei in striscia vincente da quando abbiamo iniziato con i pronostici. Tra il nostro pubblico, complimenti a Giallo Porpora, 3 su 3, l'unico che ha fatto il punteggio perfetto tra redazione, diciamo, e pronostici del pubblico. Andiamo con quelli di questa settimana, quindi velocemente cominciamo. Francesco, Vikings contro Eagles.
Vikings.
Alessandro?
Vikings.
Vikings. Però siccome si gioca Eagles, io dico Eagles, e quindi giusto una cosa diversa. Poi i Seahawks vanno a Cardinals. Francesco?
Seahawks.
Seahawks. Alessandro?
Seahawks anch'io.
Seahawks, e io dico Cardinals perché sono bastian contrario. E l'ultima partita delle nostre tre, i Texans vanno a Broncos. Francesco?
Denver 2 di fila non le perde di sicuro, dico Broncos.
Quindi Broncos. Alessandro?
Broncos, ma perché hanno la missione di far star zitto Osweiler, cioè far star zitto, parlo ovviamente in modo metaforico,
esatto.
E poi gioca veramente male, ma Houston piace poco.
Ok, e in questo caso dico anch'io Broncos. Perfetto, allora, siamo comunque riusciti a superare l'ora di gioco, perché ci piace veramente tanto parlare di football, abbiamo continuato, ma bisogna porre un limite alla nostra prolessità, quindi possiamo chiudere la sesta puntata di Scusate il disturbo. Voglio ringraziare Francesco Fele.
Ciao Giovanni, ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
Alessandro Taraschi.
Un saluto a Francesco, un grazie a Giovanni e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Io ringrazio tutte le persone davvero che ci ascoltano, che ci lasciano commenti, ci inviano mail, sono davvero benvenute per migliorarci, insomma, se avete argomenti, suggerimenti, siamo a vostra disposizione. Grazie ancora, e si chiude in questo preciso momento la sesta puntata di Scusate il disturbo.